la segretaria, di questo abbiamo parlato anche in questi giorni, possiamo pensare, adesso poi non so se l'anno, magari la segretaria ci può aiutare, l'Asilo Nido può aprire indipendentemente se gennaio, febbraio, marzo, cioè diciamo non è che c'è l'anno scolastico, insomma, quindi a quel punto da qui a 5 mesi possiamo stare abbastanza tranquilli che le procedure tra il bando, la pubblicazione e l'assegnazione saranno portate a termine.
Grazie Sindaco, se può effettuare la seconda interrogazione, prego consigliere.
Grazie, diciamo che non è che mi ritengo molto soddisfatto perché anche stavolta il discorso è cambiato, è andato su altre cose, stavolta sul numero dei dipendenti, però va bene, nel senso abbiamo capito che i 5 mesi praticamente sarà febbraio quasi finito, marzo, aprile, maggio, 4 mesi e poi finisce l'anno scolastico, quindi se tutto va bene se ne riparla per il prossimo. Comunque va bene, la seconda interrogazione riguarda l'ordinanza numero 77 del 9 giugno 2016 che tra le altre cose impone degli orari di apertura e di chiusura agli esercizi di vicinato del settore alimentare, e cioè, spiego meglio per chi a casa magari non lo sa, l'orario di chiusura è le 21, l'orario massimo per la chiusura è le 21 e l'apertura non prima delle 6, questo dal 15 maggio al 15 settembre, poi dal 16 settembre al 14 maggio invece viene l'apertura non prima delle 7 e la chiusura non oltre le 20. Questo per quanto riguarda appunto gli esercizi di vicinato del settore alimentare. Le motivazioni che hanno portato il sindaco a emettere questa ordinanza sono scritte qui nella parte iniziale e sinceramente non è che sono molto condivisibili e mi spiego. Viene scritto chiaramente: preso atto che nel territorio comunale insistono varie attività commerciali di vicinato di generi alimentari nate da originarie attività commerciali etniche, che tali attività usano restare aperte per tutto l'arco delle 24 ore, soprattutto negli orari serali e notturni, spesso continuando a vendere alcolici e superalcolici anche a persone in evidente stato di ebbrezza e minorenni, come da recenti verbali. Che detti locali, come segnalato dalle forze dell'ordine, sono di fatto divenuti luogo di ritrovo per persone assuntrici di sostanze alcoliche, stupefacenti, insomma che non rispettano la quiete, il decoro pubblico e tutto quanto, quindi per questi motivi si è resa indispensabile questa ordinanza, che se non sbaglio viene anche fatta in via sperimentale. Ora, premesso, come dicevo, che non sono d'accordo con le premesse, perché se c'è qualcuno che non rispetta le leggi, che non è rispettoso della quiete pubblica, del decoro, di tutto quello che è il vivere civile all'interno della comunità, bisogna colpire quello, non emanare un'ordinanza che comunque sia va a penalizzare tutti quanti, compresi quelli onesti che magari non hanno attività, che hanno origini commerciali etniche e sono rispettosi, come dicevo prima. Però in via sperimentale non è neanche questo quello che contesto tanto. In via sperimentale si può provare anche una cosa del genere, poi magari il sindaco ci dirà se ha portato i suoi frutti. Quello che purtroppo mi viene detto e mi viene segnalato anche da numerosi esercenti che sono quelli che le leggi le rispettano, che loro questa ordinanza l'hanno letta, l'hanno capita e l'hanno pure messa in pratica, e cioè rispettano gli orari. Quelli invece per cui si è fatta questa ordinanza, cioè quelli che hanno i locali di origine etnica, questa qui non l'hanno letta, non l'hanno capita e non la rispettano. Allora, le cose sono due: o le ordinanze si fanno e si fanno rispettare, e se qualcuno poi non le rispetta si applicano anche le sanzioni che qui sono elencate e sono condivisibili, perché parlano di multe e in caso di ripetute violazioni si arriva fino alla chiusura. Allora sindaco, le cose come dicevo sono due: o l'ordinanza si fa rispettare e si arriva anche all'atto estremo nella chiusura dell'esercizio, oppure lasciamo perdere, perché tanto poi, come dicevo prima, le ordinanze le rispetta solamente chi ha qualcosa da perdere, chi l'italiano lo legge e lo capisce, e soprattutto chi ha rispetto per il prossimo. Grazie.
Grazie, consigliere Gando, prego per il sindaco. No, scusa. Vai.
Dunque, intanto ci sono poche competenze dirette del sindaco, diciamo, sulla vita sociale e l'ordine pubblico. Questa, cioè, si è scritto proprio chiaramente: i sindaci possono determinare gli orari in base alla situazione reale, a quello che accade in quella città, in quel paese, in quel quartiere. Ora non devo ricordare, anzi lo ricordo, quello che accade in certi quartieri delle grandi città, no? Da Roma, Milano, nelle notti, dove l'alcol, da quello della birra fino ai superalcolici, ha preso una strada terribile. E i più intossicati dall'alcol sono i 15-20enni, i 15-22enni, questo lo dicono le... E alla Dispoli siamo arrivati che una ragazzina minorenne è arrivata in coma etilico al pronto soccorso. Allora, pensare che Allora, non si prendono decisioni, non si fanno girare le pattuglie tutta la notte fino alle 3 del mattino, alle 4, alle 5, alle 6, non è la soluzione, anche perché non ci sono pattuglie da far girare fino alle 6 del mattino, ce n'è una, che c'è altre cose anche da fare oltre quelle. Allora, abbiamo preso questa decisione, e io alimentari che veri, quelli veri, che stanno aperti dopo le 21, a parte la grande distribuzione che, come sapete, può stare aperta anche 24 ore su 24 e alla Dispoli ci sono dei casi, io francamente non me ne ricordo tanti di alimentari che hanno questa esigenza di stare dopo le 21. E abbiamo anche detto che chi dava certe garanzie che sono state spiegate poteva anche fare domanda di eccezione. Io ho rapporti delle forze dell'ordine, quindi sia dei carabinieri che dei vigili urbani, di chiusure, di multe e di verbali che dicono che ai controlli avevano chiuso dopo le 21, dopo che erano stati multati e chiusi questo tipo di locali. Questo tipo di locali, questo tipo di rivendite sono falsi alimentari durante il giorno perché non vendono quasi nulla e poi cominciavano a smerciare alcol dalle 9 in poi. Certo, li abbiamo colpiti tutti, non lo so, ma ne abbiamo colpiti tanti. Le forze dell'ordine hanno... Devo dire che una sera, facendo qualcosa che forse è andato anche un po' al di là, dopo una segnalazione del nostro consigliere comunale, sono andato io direttamente e ho detto che siccome ero il sindaco devono chiudere, hanno chiuso, potevano anche magari obiettare, poi il loro avvocato gli avrà spiegato che non era il sindaco, doveva andare lì, doveva andarci... Però intanto hanno chiuso quella sera, sono stati fatti 32 verbali e sono state fatte diverse chiusure, poi certo pensare che uno abbia risolto il problema per sempre, non... adesso vedrà, preannuncio che ci sarà un altro problema che sarà quello dell'esposizione della frutta, verdura fuori dai negozi, anche lì dovremo lottare per far capire che non è che possiamo avere 20 metri oltre il muro, magari con i cocomeri o la frutta che sta a mezzo metro dalla strada, anche lì in questa battaglia forse qualche verbale lo prenderà pure qualcuno che magari un pochino più, però state tranquilli che abbiamo cominciato a colpire in maniera pesante quelli che vanno proprio molto oltre e arriveremo anche a qualche chiusura, a qualche revoca di licenza. È una battaglia difficile questa qui, non è facile e i primi a dirci che non è facile sono appunto le forze dell'ordine, perché spesso dopo essere passati le prime volte un negozio aveva chiuso perché dopo le 21 e poi a distanza di 2 ore aveva riaperto, o meglio a distanza di 2 ore è stato verificato che aveva riaperto un'altra volta e i carabinieri l'avevano trovato aperto un'altra volta. Quindi è una battaglia che non è che si vince una volta per sempre, purtroppo. Però io penso che i risultati, almeno da quello che ci dicono i responsabili delle forze dell'ordine, noi quest'estate abbiamo limitato tantissimo l'abuso di alcol. Ci siamo riusciti, forse a metà, forse si poteva fare di più, sicuramente, però il problema è serio, è grave, perché, ripeto, basterebbe, noi l'abbiamo anche fatto, appostarsi fuori di quei negozi verso l'una di notte o mezzanotte e mezza e vedere minorenni che entrano e escono, e noi siamo intervenuti proprio in queste situazioni. Devo dire che penso che abbiamo ottenuto buoni risultati anche in relazione ad altre realtà che stanno qui vicine, però è una battaglia difficilissima perché poi, ripeto, scopriamo addirittura che ci sono i venditori ambulanti di alcol, soprattutto nelle grandi città, dietro agli angoletti del muro c'è quello che è già pronto, tutte quante le bottiglie, e quindi è una battaglia difficile. Possiamo dire a chi è onesto e rispettoso che è possibile avere anche delle deroghe motivate, e noi ne abbiamo anche date qualcuna, però ripeto, prima di emanare quell'ordinanza io ho fatto anche un confronto con il comando dei vigili urbani e insomma, ho visto che poi di fatto gli alimentari veri, quelli tradizionali, dico veri quelli che conosciamo da una vita, quelli insomma, che durante il giorno hanno la maggioranza dell'attività, arrivate alle 21 non hanno grandi esigenze di apertura. Comunque siamo disponibili, voglio dire, in via sperimentale. Io mi impegno a fare un report chiaramente basato su quello che ci diranno le forze dell'ordine, cosa è avvenuto, e vedere se possiamo migliorare questa battaglia. Però ecco, vorrei che tutti fossimo coscienti di quanto è difficile la battaglia contro l'alcol, che si vince da una parte e poi si vede rispuntare da un'altra parte, dall'altra parte, quindi è molto molto difficile. Faccio l'esempio e concludo. Abbiamo detto che al bar si può prendere l'alcolico soltanto seduti e soltanto a certe condizioni e anche lì il motivo per andare sempre intorno a questa norma spesso viene trovata. Per la grande distribuzione, che può stare aperta 24 ore su 24, abbiamo detto, chiaro, si può stare aperti, non si può vendere l'alcol, a meno che chi, e qui si entra diciamo in una logica che richiede anche la buona volontà dall'altra parte, che se uno fa un acquisto, diciamo, perché deve riempire casa, perché fa la spesa a luna di notte, perché magari fa i turni all'aeroporto, faccio un esempio, e allora compra tutti gli alimentari e poi alla fine compra anche una bottiglia dell'alcol, c'è una logica. Se entra soltanto per due bottiglie di alcol, e dobbiamo dire che abbiamo avuto dimostrazione che questa norma è stata rispettata, almeno diciamo abbiamo anche le prove che è stata rispettata.
Grazie Sindaco, se consigliere Candoli vuole la parola, prego.
Sì, molto brevemente, per dire che non è solamente, cioè per quanto ci riguarda non è una questione di multe, di fare multe o di chiudere esercizi commerciali, è una questione di rispetto delle regole che se valgono per chi è onesto e rispettoso devono valere anche per chi non lo è, ovviamente soprattutto per chi non lo è, e che visto che ci sono stati ottimi risultati per far sì che diventino eccellenti, da questo momento mi impegno personalmente con lei Sindaco a inviarle in qualsiasi momento mi verranno inviate o dovessi io trovarmi di fronte agli esercizi commerciali delle foto, così lei potrà istantaneamente comunicare delle foto degli esercizi che sono aperti fuori orario, così che lei possa istantaneamente fare quello che ha fatto un'altra volta, cioè andare lì oppure mandare una pattuglia oppure contattare il comando dei carabinieri e provvedere. Grazie.
Prego Sindaco.
No, va bene anche così, perché siamo di fronte a dei problemi difficili. No, devo dire che quella notte fu il consigliere Ciampa a mandarmi un messaggio e io sono uscito da casa di notte e sono andato lì. No, va bene, non diciamo pure dove, però va bene anche questo, perché contro certe cose così pesanti, certo, in anonimato, certo.
Comunque, dando un contributo alla conversazione, dobbiamo dire che quest'estate numerose volte, anche da consiglieri comunali impegnati nel vivere la città, abbiamo assistito a numerose operazioni delle forze dell'ordine e nella fattispecie della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dei Carabinieri di Ladispoli che in maniera interforze e concertati provvedevano a fare controlli. Noi possiamo chiedere anche un report di questi interventi e possiamo assolutamente dire che ci sono stati numerosissimi verbali a carico di sia esercenti che vendevano alcol in bottiglia dopo l'orario non provvisto che di persone che consumavano alcol in bottiglia per strada, le quali sono state richiamate in maniera bonaria e poi se la trasgressione si fosse ripetuta anche multati. Quindi questa estate è stata un'estate di intensi controlli e lo posso testimoniare anch'io, come quando abbiamo effettuato quei controlli di guida e stato di ebbrezza, sempre interforce all'ingresso della città, che per entrare alla Dispoli sembrava una città sotto coprifuoco, Sindaco. L'abbiamo visto anche sui giornali, documentati anche dal giornalista Emanuele Rossi che è qui in platea e ce lo può testimoniare. Quindi l'attività di controllo questa città quest'estate l'ha fatta in maniera decisa, a tappeto e puntuale. Vi voglio invitare, che attenzione per esperienza personale, a fare le foto, perché il sottoscritto e il sindaco questo lo può testimoniare, per evidenziare una violazione di una frutteria etnica sono stato minacciato, ho subito l'asportazione dalle mani del telefono, poi me l'hanno ridato naturalmente con tanto di scuse, da parte di gestori di frutterie etniche, facendoli rilevare che avevano la frutta in mezzo alla strada. Quindi non solo bisogna utilizzare le forze dell'ordine chiamandole, diciamo, rileviamo quello che non va, li chiamiamo, c'è un'ordinanza, loro intervengono, perché se lo facciamo noi rischiamo veramente pure dal punto di vista personale di essere aggrediti. Questo ve lo dico perché è successo al sottoscritto in una frutteria che ora chiuso non c'è sta più, per fortuna, però a me è successo e ci sono delle testimonianze. Poi tutto si è risolto. Non è purtroppo un dibattito, perché sono delle interrogazioni. Se il consigliere Ciampa può fare un'interrogazione, si può segnare, io le posso dare la parola. Non possiamo aprire il dibattito sul punto, perché le interrogazioni sono dirette al sindaco e all'amministrazione, chiedo perdono. Però c'era una segnalazione dove il consigliere Grando rimarcava una notizia e, essendoci qui il delegato a tale situazione, cioè quella della possibilità di portare il pasto e di consumarlo presso l'asilo, ci può dare in maniera breve delucidazioni il consigliere, ho un attimo di amnesia, Grimaldi, prego.
Io ho chiesto il permesso al Presidente di poter un attimo non rispondere, cioè informare il consigliere Grande di questa situazione. Gli uffici non si sono mai permessi di dire a qualcuno, più di una persona, di portare il pasto da casa per l'infanzia. L'infanzia noi, i ragazzini che frequentano l'infanzia sono 1105 ragazzini, divisi per tempo pieno e tempo ridotto. Da oggi tutti i ragazzini a tempo pieno fanno la refezione scolastica, da oggi il primo giorno. Non è possibile che i genitori danno il pasto ai ragazzini, perché come lei ben detto è fuori legge e l'ASL non te lo permette. Noi abbiamo volevo sottolineare questo fatto perché i bambini fino a tre anni utilizzano la refezione scolastica quasi il 50%. Però se qualche genitore, qualche familiare ha detto che gli uffici vi hanno riferito, che gli uffici hanno detto queste cose, io posso confermare che non è vero. Quindi sono tutte illazioni fatte da qualcuno che dice gli uffici hanno detto porti il pasto da casa. Non è possibile. E nemmeno io ho fatto una riunione con i presidi il 5 di settembre in cui avevamo organizzato l'apertura delle scuole e pure loro hanno sottolineato, anzi ci sono alcuni presidi che sono molto, agiscono in modo molto stringente. Se dopo l'orario della chiusura della scuola, parliamo alle 8:30, e il ragazzino o il bambino si dimentica la merenda, si dimentica il panino, non è ammesso nemmeno entrare negli edifici scolastici. Questo per essere chiaro. C'è la parte istituzionale del comune, c'è la parte didattica dei presidi. Quindi i presidi hanno evidenziato questo fatto che io non sapevo, loro hanno detto noi pure chi si dimentica la merenda non permettiamo più di fare avanti e indietro con aprire e chiudere la scuola. Questo per essere chiaro. Grazie.
Grazie consigliere Grimaldi. Non credo che ci sia bisogno di una replica. Io sono molto democratico, se lei può puntualizzare gliela concedo brevemente. Prego.
Insomma, non mi sembra molto carino, io capisco che il delegato voglia difendere a tutti i costi l'operato dell'ufficio, io non sto accusando, ho chiesto di fare una verifica perché è stato comunicato non a dei genitori ma a delle persone che gestiscono delle strutture per l'infanzia, quindi forse avrà capito male prima, quindi non a dei genitori ma a delle titolari delle strutture proprio, che era possibile fare questo, cioè portare i pasti, ripeto, per i bambini al di sotto dei 3 anni. Però se lei è convinto che questo non è successo e che è possibile che sia successo, io prendo atto e ringrazio, però a me risulta diversamente, altrimenti non sarei venuto in consiglio comunale a dire una cosa che appunto non corrispondesse al vero. Comunque ringrazio per la risposta e per i numeri molto puntuali anche del delegato, che anche lui ha cambiato un po' il discorso e ci ha detto cose che non erano attinenti all'oggetto dell'interrogazione. Comunque grazie.
Ma la cosa che lei sta dicendo, verificare se c'è stata una comunicazione del nostro ufficio? No, ma non verbale, cioè se c'è stata una lettera che autorizza, questo è la domanda? Allora, quindi non stiamo parlando di comunicati, cioè di lettere ufficiali, potrebbero essere colloqui, vabbè, verifichiamo, però vabbè, già questo. No, voglio dire, adesso al di là delle polemiche, se si dice verificate se c'è una lettera a quel tipo di strutture è una cosa, altrimenti allora, non è una lettera, verifichiamo se qualcuno a voce ha detto queste cose, va bene.
Consigliere Ciampa, aveva chiesto la parola, prego.
Sì, per quanto riguarda il fatto degli alcolici, a me quest'estate mi sono arrivate 2 segnalazioni, una da una traversa del viale e una di via 2 degli Abruzzi, che praticamente a mezza seranda davano alcolici ai ragazzi di 14-15 anni verso mezzanotte e mezza, l'una, così. Poi questi ragazzi prendevano il cocomi, i cocomeri, e li tiravano dentro gli appartamenti della gente, di ville, così. Allora io la sera mi sono messo e ho visto la situazione che era vera. Ho disturbato il sindaco alle 11 e qualcosa e subito è uscito con la pattuglia e praticamente hanno fatto... E tutte le persone sono, la maggior parte delle persone sono tutte felici di questa cosa, perché 14 anni, insomma, in gruppi di 20-25 ragazzi, prendevano la birra da sotto la seranda e gliela davano e praticamente niente, tutto qui.
No, è una sorta di segnalazione fatta dal consigliere Cian. Prego, se ci sono consiglieri iscritti per interrogazioni, prego consigliere Asciutto.
Dunque, io la mia interrogazione riguarda ovviamente il Cerreto, ne ho due in merito. Uno, volevo sapere a che punto stava la metanizzazione, il metano che tutti aspettano e che sembrerebbe che non si arriva mai a buon fine. Poi la seconda riguarda la polizia fiduciaria che il Comune ha riscosso. Volevo sapere quando iniziano i lavori di ripristino delle strade e delle cosiddette aree verdi e a che punto sta. Ma comunque volevo comunque informare i cittadini che il Consiglio dei liquidatori ha inviato delle lettere chiedendo di riscuotere pagamenti. All'interno di questo ci sono le cosiddette anche aree verdi, che il Comune comunque ha già riscosso o comunque ha riscosso all'interno della sentenza. E la mia domanda è questa, ma vengono pagate due volte questa riscossione? Ecco. E poi volevo evidenziare che il Consiglio dei liquidatori è stato sfiduciato nel 2008, e chiedo a che titolo oggi il Presidente del Consiglio del Liquidatore intende ancora firmare richieste di pagamento quando è stato sfiduciato, quindi ha un potere di nullità che comunque gli è stato anche riscontrato con una sentenza di nego del suo potere quando è stato chiesto dal Consiglio dei liquidatori che si era opposto al parere dell'Assemblea consortile. Quindi ritengo che è un problema che il Consiglio, diciamo il comune, o meglio dire l'avvocatura dello Stato del Comune deve rispondere, in quanto ritengo che il loro potere è totalmente illegittimo, proprio perché sono stati sfiduciati, oggi non hanno nessun potere di firma e di riscuotere per conto del consorzio. Gli unici che potrebbero riscuotere secondo la delibera che il Comune, a parte il fatto che bisogna vedere se il Comune realmente può riscuotere i soldi dei consorziati, però può riscuotere, che dubito anche questo, ma comunque gli è stata data una sentenza con esito positivo al Comune dove si sono incamerati giusto i soldi per completare le aree verdi e le strade. Quindi volevo un parere del Sindaco in merito e quindi chiedo che venga verificata la legittimità del Presidente del Consiglio di Liquidatore nel richiedere voci di capitolo che comunque sono state già resi esecutivi con la sentenza del Comune. Grazie.
Al Sindaco, perché l'interrogazione è un pochettino articolata. Allora, la prima interrogazione era sullo stato dell'arte sulla metanizzazione del Cerreto, dove sappiamo che il Comune capofila è Civitavecchia. Prego, Sindaco.
Grazie Presidente. Allora, per quanto riguarda la metanizzazione, come abbiamo spiegato varie volte, anche perché siamo arrivati a delle delibere di Consiglio Comunale, i comuni fanno parte di un ambito territoriale e il capofila è il Comune di Civitavecchia. Noi abbiamo fatto le nostre, diciamo, incombenze, chiamiamole così, gli atti che ci competevano, e adesso la gara la deve fare il Comune di Civitavecchia. Noi nell'oggetto di gara abbiamo messo anche l'estensione della rete del metano al Cerredo e alla zona artigianale, che sono le due zone ancora mancanti. Quindi però purtroppo questo percorso è molto complesso, sta andando molto a rilento, il Comune capofila è Civitavecchia. Io non so darle gli ultimi aggiornamenti perché per noi la segue il nostro delegato, diciamo, noi abbiamo nominato un tecnico molto, molto esperto, molto in gamba, e, però eventualmente su questo, se consigliera, magari sentiamo i prossimi giorni, io la metto in contatto con il nostro tecnico che sta seguendo la nostra pratica. Ripeto, stiamo sollecitando il comune che deve fare il bando, è il comune di Civitavecchia, che lo deve fare in base agli elementi, alle delibere degli altri comuni, perché sarà una gara unica che riguarderà tutti quanti i comuni del comprensorio. Noi abbiamo provato ad incontrare l'Italgas, ma anche l'ENI, diciamo, per quanto riguarda la situazione attuale. Purtroppo quel contratto firmato dall'allora consorzio è di validità trentennale, e abbiamo chiesto anche ai pareri legali se potevamo intervenire. Sicuramente la nuova rete dell'Italgas potrà passare al Cerreto indipendentemente da quella attuale se non c'è l'accordo. Se invece si mettono d'accordo possono utilizzare la rete esistente con alcune modifiche, diciamo, tecniche, ma che non sono molto complicate. Però abbiamo anche provato a dire all'Italgas di farlo adesso, però la risposta dell'Italgas è stata: noi dobbiamo andare in gara, se poi non vinciamo la gara come facciamo a fare ora un investimento che poi potremmo tra un anno non essere più nostro? Quindi per ora questa è stata la risposta dell'Italgas. Per quanto riguarda l'altro aspetto, vorrei che fosse chiaro a tutti questa distinzione. La polizza fideiussoria di circa 400.000 euro che è stata riscossa riguarda il completamento della rete stradale. Su quello ci sono due incognite, diciamo. Intanto in questa fase noi non possiamo fare gare d'appalto perché stiamo aspettando la centrale unica degli appalti. Come lei saprà, il nuovo codice degli appalti prevede la centrale unica. Noi abbiamo fatto la delibera per restare insieme a Santa Marinella, Canale e Manziana, però per ora, diciamo, questa centrale ancora non c'è stato l'accoglimento della nostra domanda. Stiamo valutando se andare con la centrale unica della città metropolitana, quindi sono le due opzioni. Da soli non possiamo fare il bando di gara e quindi stiamo valutando alcuni interventi al di sotto della soglia della gara, perché ci sono alcuni punti del Cerreto dove qualche intervento penso sia opportuno farlo, utilizzando quella somma che però è finalizzata alla rete stradale fondamentalmente. Il fatto dei Verdi, c'è una sentenza che obbliga il consorzio a pagare, c'è un decreto ingiuntivo, diciamo, però non sono stati introitati dal comune i soldi delle aree verdi, quindi il comune non l'ha introitati. Quello che lei dice c'era stato segnalato anche da alcuni, francamente ci stupisce che il consorzio continui a chiedere soldi e li chieda, da quello che ci risulta, anche a chi prima aveva detto che stava già in regola. Quindi è un aspetto, io penso che i cittadini del Cerreto, se si organizzano, magari nemmeno in tanti, ma anche una decina, un'istanza al Tribunale di Civitavecchia perché questa cosa finisca, la possono presentare come parte lesa, proprio come parte lesa. Per quanto ci riguarda, noi, i nostri rapporti sono ormai conclusi, nel senso che sì, potremmo anche noi fare un esposto però ecco, sappiamo, per chiedere l'intervento di un commissario poi che nomina il Tribunale, per questo. Però ecco, voglio chiarire che per quanto riguarda le aree verdi il Comune non ha ancora introitato nulla.
Grazie signor Sindaco, quindi è pienamente d'accordo con me, è un atto illegittimo e quindi invitiamo i cittadini a difendersi dicendo che sono degli atti illegittimi. Quindi consigliere Grimaldi, forse sarebbe il caso che ci organizziamo e dimostriamo al Consiglio dei Liquidatori che devono rispettare la legge, ecco, e non andare oltre al loro pensiero che è fuori da qualsiasi logica dopo la sentenza che gli è stata emessa. E poi l'altra domanda, l'altra interrogazione riguarda il regolamento sugli animali. Noi abbiamo votato un regolamento che riguarda diciamo, la tutela degli animali, soprattutto i felini, quindi i gatti, però abbiamo un problema che il nostro regolamento tutela anche i luoghi dove nascono questi animali. Mi è capitato un caso particolare di alcuni residenti che si sono ritrovati nel loro condominio una marea di diciamo, tantissimi felini ai quali sono allergici. E chiedevano se era possibile rimuoverli perché si ritrovano proprio di fronte casa.
Quindi io chiedo se il nostro regolamento può essere rivisitato in casi particolari di salute che ovviamente portano allergie ai cittadini. Non è che possono, noi, io capisco che dobbiamo tutelare tutti gli esseri viventi, non solo animali ma anche vegetali, ma a questo punto quando rischia la salute dell'essere umano, credo che bisogna dare facoltà a queste persone di potersi anche difendere e tutelare. Quindi chiedo al sindaco se è possibile convocare una commissione e creare una leggera modifica all'articolo del nostro regolamento che non permette che i felini vengano spostati dai luoghi in cui nascono. Grazie.
Prego, sindaco.
Grazie Presidente. Naturalmente il Consiglio Comunale è l'organo che ha deliberato il regolamento e quindi attraverso, magari lei può fare una richiesta esplicita al Presidente della Commissione, penso sia quella affari istituzionali, per cui si può rivedere. Penso che sia opportuno anche una rivisitazione di altri punti che si sono dimostrati molto complessi da gestire, quindi è il caso che si faccia questa riunione e si rivaluti tutto quanto alla luce di forse un anno di attività di questo regolamento.
Grazie consigliera. Iscritti a parlare? Se non ci sono iscritti a parlare possiamo chiudere il punto riguardante le interrogazioni. Allora, il punto riguardante le interrogazioni per questa sera è chiuso. A quanto risulta al tavolo della Presidenza non c'è nessuna mozione protocollata per la discussione e il dibattito di questa sera, quindi giunti a questa situazione io chiuderei il Consiglio Comunale, se i consiglieri sono d'accordo, per le ore 22:36. Il Consiglio è chiuso, buonanotte a tutti.